Allora, questa mattina, così come lo è stato domenica scorsa con la predicazione di Stefano Comune, il soggetto della predicazione sarà legato un po' al ritiro, cioè sono pensieri che sono scaturiti in me come effetto del ritiro. Se vi ricordate, Gioele ci ha parlato del programma del discepolo, vi ricordate? Sperare, seguire, soffrire e sperare. E appunto in questo programma ci sta una cosa che non mi piace assolutamente, e voglio essere molto sincero: il soffrire per Gesù. E Gioele ci ha comunicato con estrema chiarezza, se vi ricordate, che non dovremmo meravigliarci. Se siamo discepoli, sappiamo che bisogna soffrire. Davvero lo sappiamo? L'idea di un cristianesimo privo di dolore e sofferenza non trova spazio nella scrittura. Questo Gioele lo ha detto chiaramente. E se vi ricordate, studiando il libro di Giobbe, abbiamo proprio visto che la sofferenza, visto la sovranità di Dio, la sofferenza viene da Dio. E questo è un punto teologico che non sempre è abbastanza chiaro. Sovente si pensa che la sofferenza venga dal diavolo. Anche, ma ricordiamoci che il diavolo è sottomesso a Dio e non può fare quello che vuole e deve sempre chiedere permesso a Dio. Dunque, Gioele ci ha proprio confermato nelle sue predicazioni questo concetto. Lo ricordate? La sofferenza viene da Dio. E ha anche detto che un discepolo che desidera essere fedele a Cristo non potrà evitare l'incontro e la compagnia della sofferenza. Ecco perché è un discorso che non mi piace, ma è un discorso che la scrittura contempla. Sofferenza a tutti i livelli: individuale, familiare, ecclesiale e sociale. Allora, più che comprenderne il significato, il discepolo dovrà apprenderne la necessità, l'utilità. Adesso per due minuti faccio vedere un video che non so se è la stessa Aquila che ci è stata presentata al ritiro, comunque di Aquila si tratta. Una delle creature di Dio, appartenenti al mondo animale, che più crea in me una forte e incredibile ammirazione è l'aquila. E questo fin da piccolo. Ricordo che avevo circa 6, 7, 8 anni, più o meno giù di lì, e in montagna, su a Gressoney, alla cima di una seggiovia, ho visto un'aquila che avevano catturato da poco, ma non quelle sedate, drogate che troviamo allo zoo, ma un'aquila veramente aquila. Era rinchiusa in una gabbia, una grande gabbia, e aveva un'apertura di ali, degli artigli. Vederla da vicino, io sono rimasto impressionato, non ho dormito per alcune notti per quella visione. Ti avvicinavi un po' alle sbarre di quella gabbia, lei arrivava perché poteva fare dei piccoli voli in questa grande gabbia, sbatteva contro quelle sbarre con quegli artigli, con quegli occhi di fuoco. Era spaventata, ma non credo che fosse assolutamente contenta di stare lì, ma una visione incredibile. E da quel momento per me l'aquila è sempre stato un animale incredibile. Da quando poi ho scoperto che anche Mosè, non Mosè Rienzi, non lo so, ma Mosè della Bibbia, aveva un debole per questo rapace, la mia ammirazione è ancora aumentata. E leggiamo in Deuteronomio, al capitolo 32, versetto 11, adesso comincio magari anche dal versetto 10, dove dice, parlando di Dio nei confronti del popolo di Israele, egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi. Ed ecco il versetto 11, come un'aquila che desta, cioè incita la sua nidiata, spinge la sua nidiata, svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. Nel Vecchio Testamento leggiamo del grande amore che Dio ha avuto per Mosè e per il suo popolo di Israele, ma leggiamo anche delle prove, delle sofferenze che Dio ha permesso a Mosè e al popolo. E un giorno Mosè alzò lo sguardo e vide questa grande aquila, il più bello, il più fiero dei rapaci, questa regina dei rapaci che ama alzarsi in volo, come abbiamo visto, nelle altitudini, e costruisce il suo nido sulle cornici rocciose. E mentre guardava quell'aquila, Dio gli predicò un sermone. Adesso mi sostituisco un attimo ad Alberto e Piero Angela, ma per breve tempo. La prima cosa che l'aquila fa è quella di trovare un posto adatto per i suoi piccini, in alto, lontano da qualsiasi cosa che potrebbe risultare pericoloso, e poi inizia l'opera di costruzione del nido. Raccoglie rovi, rami, paletti che intreccia sapientemente e che servono per sostenere il nido aggrappato alla parete rocciosa della montagna. È un nido inaccessibile. E quando la spinosa intelaiatura è completata, l'ammorbidisce con pelliccia di coniglio o di scoiattolo in modo da rendere il nido soffice e confortevole. L'aquila depone le sue uova e dopo circa cinque settimane, i piccoli vengono alla luce, normalmente non più di due, al massimo tre. E appena nati, questi piccoli cominciano ad aprire il becco e non smettono mai di chiedere da mangiare. Tutto è così bello, tutto è così confortevole. I giovani aquilotti si sviluppano e crescono senza preoccupazione, proprio una vita da nababbi questa, e senza affanno. Ma improvvisamente la situazione cambia. Mamma aquila si avvicina e col suo forte becco comincia a disfare il bordo del nido, scaraventando i rametti giù dalla rupe. Adesso gli aquilotti sono seduti sulle spine dei rovi, sono spaventati. La tranquillità del nido è stata turbata. Guardano la mamma e non capiscono. Ed essa imperterrita abbassa la sua ala possente sul nido e obbliga gli aquilotti a salire sull'ala stessa. E poi spicca il volo e si innalza verso l'azzurro sconfinato. E improvvisamente i piccoli vedono un mondo mai visto prima, un grande mondo dagli ampi orizzonti. E molto prima che gli aquilotti si rendano conto di ciò che sta succedendo, il giro maggio è terminato. Mamma aquila pratica un brusco movimento e tra le loro grida li lancia nel vuoto. Così i piccoli imparano a volare e a planare, esattamente come la loro mamma, con una forza che non avevano mai provato e impiegato prima. E quando vacillano, come dice il testo di Deuteronomio, rischiando di precipitare, mamma aquila, volteggiando su di loro, li recupera e, spiegando le sue grandi ali, permette loro di posarsi su di lei. Il processo continua con pazienza, finché si rende conto che gli aquilotti possono volare sulle altitudini senza bisogno del suo aiuto. E alla fine, interessante, gli aquilotti non provano più alcun desiderio di tornare nei confini stretti, limitati del loro nido. Perché? Perché hanno scoperto nuovi orizzonti. Io credo che Mosè capì la lezione che gli proveniva dall'aquila. E spero che cominciamo a percepire qualcosa anche noi stamattina. E comprese soprattutto il paragone stupendo che c'è tra l'amore di Dio per i suoi figli, come quello di mamma aquila per i suoi piccini. Un amore che Dio ha per i suoi figli, amore che si esprime agendo per il loro bene, sostenendoli nelle difficoltà durante il loro volo, ossia durante il loro percorso di discepoli. E la vita di Mosè si arricchì di nuovi significati. E io spero, ed è la mia preghiera, che questa mattina possa succedere la stessa cosa per noi. Come un'aquila che incita, che obbliga, che desta la sua nidiata, svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. Sono convinto che può essere abbastanza facile essere discepoli, cioè seguire Gesù, quando tutto procede nella norma, tranquillamente. Ma la domanda è: cosa succede? Ed è la domanda che mi sono fatto, ed è una riflessione del post ritiro. Cosa succede quando Dio mi chiede, ti chiede di soffrire per Lui? Cosa succede quando Dio disfa il tuo nido? Tutto ciò che Dio fa è per il nostro bene, è per il mio bene. Perché il nostro Dio non è un Dio sadico che si diverte nel farci soffrire. E se disfa qualcosa è per costruire qualcos'altro di enormemente migliore. Non dimentichiamo, miei cari, che il nostro Dio è il Dio onnipotente, onnisciente, onnipresente, e mi piace chiamarlo il mio Dio onni, onni, il mio Dio onni. E quando i nostri pesi sono completamente rimessi nelle sue mani, il risultato che ne deriva è una reale crescita spirituale. Questa mattina il Signore ci vuole dire, mi vuole dire, impariamo a volare. Impariamo a volare. E quando lo facciamo, quando siamo costretti a pregare con più passione e diligenza, perché questo intendo per il volare, quando restiamo più attaccati a Dio e alla Sua parola, quando soffriamo per Gesù in quanto discepoli, è proprio in quei momenti che impariamo meglio nel nostro piccolo, perché ci sono grandi esperienze e forse le nostre sono piccole esperienze, è proprio lì che impariamo quanto la grazia di Dio sia totalmente e pienamente sufficiente. Nel nostro cammino di discepoli incontriamo curve difficili da affrontare e ci imbattiamo in gran canyon da superare, dove a volte le nostre certezze vanno a farsi benedire. Scusate il termine molto chiaro. E a volte alcuni cristiani, discepoli, pensano, e l'ho pensato anch'io, che dal momento che hanno creduto in Dio la loro vita si debba tinteggiare di rosa, e al mattino gli uccelletti cinguettando li vanno a svegliare cantando cip cip buongiorno. A volte succede, a casa mia succede, e quando mi sveglio certe mattine, soprattutto nella bella stagione, senti gli uccelli cinguettare, eccetera. Ma ci sono giorni in cui c'è brutto tempo e non li senti gli uccellini a cinguettare. A volte succede, ma non è sempre così. Il libro degli Atti ci riporta che nel giorno di Pentecoste furono salvate 3.000 persone, poco dopo altre 5.000 persone. Dove erano i 120? Erano a Gerusalemme, seduti in chiesa. Tutto bene, ci mancherebbe. E questa è una mia immaginazione, e chiedo scusa, è un'interpretazione molto particolare, ma immagino si svolgessero dei culti gloriosi da far vibrare i cuori in quella chiesa di Gerusalemme, addirittura in certe occasioni da far tremare il luogo dove erano riuniti, ci dice il libro degli Atti. Ah, doveva essere meraviglioso essere lì. E chi non vorrebbe essere stato lì? E ringraziamo Dio per i culti belli, gloriosi, vibranti che ci sono, anche quelli che si svolgono qui. E quando mi trovo da qualche parte, a volte mi chiedo nel culto, ma dov'è la bara? Dov'è la bara? Talmente c'è gioia. Dov'è la bara? Ma Gesù aveva detto qualcosa a quella chiesa di Gerusalemme: andate, andate, andate. E loro invece se ne stavano seduti sulle loro panche, e continuo nella mia terribile immaginazione, forse cantando: oh fratelli, a Dio diletti, siam dal Padre benedetti, e avanti coi carri. Bellissimo, bellissimo. Ma Gesù aveva detto: andate, andate. E allora cosa successe? Che il Signore tolse il letto di piume e la chiesa di quel tempo cominciò a sentirsi scomoda, e i discepoli si imbatterono in un certo personaggio che non era tanto buono, prima di dare la sua vita al Signore, un certo Saulo, E non c'era più un nido confortevole, per quanto potesse essere. E allora la persecuzione che Dio permise fece uscire fuori tutta questa gente. E dice il libro degli Atti che la parola di Dio si espandeva in un modo incredibile. La domanda è: desideriamo uscire dal nido? Se non lo facciamo, avremo sempre una visione molto ristretta, mentre Dio vorrebbe allargare i nostri orizzonti, orizzonti di fede, di vita, di discepolato. E se viviamo la nostra vita soltanto rimanendo seduti e tranquilli nel tepore ecclesiale del nostro nido, senza curarci più di tanto se il resto del mondo va all'inferno, non stiamo in realtà seguendo il nostro Maestro. Così Dio può permettere che veniamo punzecchiati dalle spine della sofferenza, affinché si sviluppi in noi una nuova visione e un nuovo peso per gli altri. Miei cari, sto parlando prima di tutto a me, vogliamo restare nel nido o desideriamo alzarci in volo come aquile, proclamando insieme a Paolo ciò che afferma in Romani 5, da 3 a 5, ve lo leggo nel testo che abbiamo tutti, e poi in una traduzione, una trascrizione moderna di Alfred Kuhn. Dice: non solo, cioè ha appena detto che abbiamo l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo, nella speranza della gloria di Dio, ma non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni. Qui il termine originale fa capire la torchiatura delle olive o dell'uva. Quindi sono afflizioni di un certo tipo, sapendo non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Mi piace questa trascrizione di Kuhn che dice: non solo, ma c'è di più. C'è di più. Noi possiamo essere riempiti di gioia in mezzo alle prove e alle sofferenze. Sì, nonostante le difficoltà e le angosce, noi trionfiamo perché sappiamo che esse contribuiscono al nostro bene. Le prove ci insegnano a essere pazienti, a portare i nostri pesi senza arricciare il naso. La pazienza sviluppa la nostra forza di carattere e ci aiuta ad essere sempre fiduciosi in Dio. E quando siamo vittoriosi nella prova, la nostra speranza acquisisce forza e costanza. Ora, la nostra speranza non rischia di essere delusa, perché Dio ci ama e ci ha donato il suo Santo Spirito, che ha riempito i nostri cuori del suo amore. Stupendo, stupendo. E quando le benedizioni sembrano venire meno e la sofferenza bussa alla nostra porta, battiamo le ali. La nostra grande aquila, Dio, cioè il nostro grande Dio, come abbiamo cantato, è comunque vicino a noi. Gli aquilotti non rifiutano l'aiuto della loro mamma durante la loro dura preparazione. E noi? E tu? Io, al contrario, nelle difficoltà tendo a rifiutare il suo addestramento e di conseguenza il suo aiuto, e mi ritrovo a volte, spesso, a voltargli le spalle. Allora ho bisogno di realizzare e di vivere ciò che Paolo scrive a Filippesi, ai Filippesi al capitolo 1 versetto 29, che lo personalizzo per me. È per grazia, cioè è un favore che Dio mi concede il privilegio non soltanto di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui. Questo versetto che è stato citato da Gioele al ritiro mi ha sconvolto. L'ho letto diverse volte, ma non ci ho mai capito un tubo, nel senso proprio della vera comprensione di cuore. Al ritiro è stato come una pugnalata di quelle che non ti lasciano scampo. È per grazia, è un favore che Dio mi concede il privilegio non soltanto di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui. Capiamo? Capiamo? È un Vangelo che potrebbe anche non piacermi, e non mi piace questa parte, ma è il Vangelo di Cristo per me, che desidero essere suo discepolo. Allora, di nuovo ho bisogno di essere fortificato dallo Spirito di Dio e dalla Sua parola. Quella parola che, stando nel tema dell'aquila, Isaia 40:31 dice: ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Mimmo, acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Come un'aquila che incita, che spinge, che desta la sua nidiata, svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle terre. Io vorrei vivere realizzando queste promesse. Io vorrei vivere realizzando questi testi che vi ho appena letto. Vorresti farmi compagnia in questo progetto? E se nel tuo cuore, questa mattina, se nel tuo cuore prendi questa decisione, ti dia e ci dia il Signore di portarla a termine, in modo che, come diceva Stefano domenica scorsa, non rimanga solo tappezzeria, ovvero un buon proposito, ma qualcosa che rimarrà incompiuto. E io vi prego, nel nome del Signore, questa mattina, che possiate prendere, se già non lo avete fatto, questa decisione. Basta, non voglio più restare nel nido stretto, ma voglio avere ampi orizzonti della tua grazia, volare, planare insieme a te. Nel nido si sta meglio, si fa meno fatica, volare, planare si fa fatica, ma lì ci sono le benedizioni, altrimenti siamo tagliati fuori. E io non voglio essere tagliato fuori dalle grandi benedizioni di Dio. Che cosa vuoi fare? Che cosa vogliamo fare anche come Chiesa? Non ho altre parole se non dire: che Dio ci aiuti, che Dio ci aiuti.